Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Francesco di Paola, 1416-1507. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Francesco di Paola nacque a Paola, provincia di Cosenza, il 27 marzo 1416. Da Giacomo degli Alessi e Vienna di Fuscaldo, coniugi di media condizione sociale, ricchi di fede. I piconiugi da anni desideravano la nascita di un figlio, che però sembrava non venire. Per questo avevano moltiplicato preghiere e digiuni per ottenerne la grazia. E spinti infine dalla grande devozione e fiducia che avevano per San Francesco d'Assisi, fecero voto al santo che se fosse stata loro concessa la grazia di un figlio, lo avrebbero chiamato Francesco in suo onore. E così avvenne. Un anno dopo il voto, 15 di matrimonio, Vienna dava alla luce il tanto sospirato bambino che veniva subito rigenerato alla vita della grazia nelle acque battesimali proprio col nome di Francesco. Si racconta che quando nacque si vide ardere un fuoco misterioso sulla casa di lui, lasciando intendere alla gente del paese che il cielo aveva disegni grandi su quel nascituro. Era ancora in fasce quando la madre si accorse che la pupilla sinistra del piccolo non si apriva, un tumore gli aveva colpito l'occhio. I genitori fecero ancora una volta ricorso a San Francesco d'Assisi, facendo voto che se il piccolo sarebbe guarito dal male, lo avrebbero posto per un anno al servizio di un convento francescano rivestito del saio, come allora era in uso. E il piccolo guarì. I genitori procrastinarono per ragioni che si possono ben comprendere a 12 anni l'adempimento di questo voto, perché giungesse a un'età consona. Intanto il piccolo cresceva innocente, incline alla preghiera e anche alla penitenza, addirittura. Si narra che da infante rifiutasse il latte materno il venerdì e i giorni di astinenza, quasi a preannunciare quella forma di vita austera che poi avrebbe abbracciato. Francesco non poté frequentare la scuola, ma la mamma gli insegnò presto ad amare Dio e a praticare la virtù. Un giorno lo sorprese a recitare il rosario inginocchiato per terra e con il capo scoperto. Perché, gli disse, non ti copri quando preghi così a lungo? Madre mia, le rispose il figlio, se io parlassi alla regina, tu mi comanderesti di restare a capo scoperto. Quando ci si rivolge alla regina del cielo, non è troppa cosa parlarle in ginocchio e a testa scoperta. Un'altra volta lo esortò ad andare a ricrearsi con i coetanei, ma lui le rispose. Madre mia, vi andrò se me lo comanderai. Per parte mia trovo tutta la mia gioia nell'intrattenermi con Dio pregando. Quindi vediamo da una parte anche la sua profonda obbedienza, no? Verso i genitori, per cui era disposto anche a lasciare ciò che più amava, la preghiera, per assecondare la volontà dei genitori, ma dall'altra manifesta anche come davvero mettesse Dio e lo zelo per lui, per la sua gloria, al di sopra di ogni altra cosa. Quando compì 12 anni, quindi i genitori lo condussero al convento di San Marco Argentano, sempre provincia di Cosenza, dove il padre guardiano, accogliendolo in monastero con le parole del cerimoniale, gli disse: Francesco, figlio mio, con questo povero abito di cui ti rivesto, si serve il Signore del cielo in questa casa, osservando le leggi salutari della castità, della povertà, dell'umiltà e dell'obbedienza. Ecco, una sorta di cerimoniale, appunto, che accoglieva questi fanciulli dopo un voto per poter rimanere in convento per un determinato tempo. Naturalmente i buoni religiosi si avvidero ben presto di essere davanti a un bambino davvero baciato dalla grazia. Francesco aveva una sete straordinaria di penitenza, tanto che il superiore, temendo per la sua salute, gli consigliò moderazione, soprattutto nel riguardo del cibo. Ma con decisione il santo gli rispose: «Dio lo vuole». I biografi annotano che, nonostante i grandi digiuni da lui praticati proprio negli anni della crescita, il suo colorito rimaneva roseo e la sua robustezza fisica non ne mostrava alcun cedimento. Nel decorso di quest'anno votivo, Dio si compiacque di cominciare a manifestare in lui il suo gradimento per la sua generosità con doni straordinari. Un giorno fu chiamato a tenere le veci del cuciniere. Riempita la pentola di legumi e lasciata col fuoco spento, si era raccolto un momento in chiesa, in preghiera, in attesa del momento propizio per dare inizio alla cottura. L'in chiesa però lo colse l'estasi che lo tenne bloccato per tutto il tempo. Quando fu ora di pranzo, il frate responsabile del refettorio, passando per la cucina, si accorse che la pentola era ancora là, nella stessa posizione del mattino, e spenta. Ne informò il superiore, il quale richiamò Francesco ai sensi. Francesco, ricevuto il rimprovero, corse in cucina e in un istante, al segno della croce, si vide il fuoco accendersi e i legumi in sull'istante cotti e ben saporiti. Il miracolo era palese. Un'altra volta, durante la messa cantata, ebbe l'incarico di andare in cucina a prendere dei carboni accesi per l'incenso. Nell'andare però si era dimenticato di prendere con sé il pentolino dove metterceli dentro questi carboni accesi. Avvedutosi della mancanza di questo pentolino, ma temendo di arrivare in ritardo per l'incenso durante la messa, prese questi carboni accesi e sfavillanti, li pose nel lembo del saio e così li portò in chiesa. La stoffa ne restò completamente incolume. Anche qui era evidente il miracolo. I buoni francescani al termine dell'anno votivo avrebbero voluto tenersi con sé quel giovinetto in cui Dio si compiaceva, ecco, di manifestare segni particolari, ma altri erano i disegni della provvidenza. Francesco pellegrinò con i genitori dopo questo anno votivo nel convento di San Marco a Roma, dove rimase impressionato dal lusso dei nobili. Siamo nel periodo del Rinascimento, quindi dove il fasto, la mondanità aveva fatto breccia anche, nella cristianità. Un giorno, incontrandosi con il cocchio di un cardinale, rimasto colpito negativamente da tanto sfarzo, Francesco gridò: «Oh Gesù Cristo e i suoi apostoli, non usarono mai una simile pompa!» A quelle parole il cardinale Giuliano Cesarini, che si trovava sulla carrozza, fece fermare i cavalli e, con paterna bontà, fissando il santo giovane, gli disse: «Mio caro ragazzo, non ti scandalizzare. Se non si andasse diversamente, l'autorità sarebbe esposta alle burle e al disprezzo dei secolari». A quelle parole, pronunciate con tanta bontà, Francesco ne restò persuaso e non disse più nulla. Ritornando verso casa, il santo volle passare per Assisi in onore del santo, di San Francesco, di cui portava il nome e di cui aveva ricevuto anche tante grazie. Quindi passò a Monteluco, presso Spoleto, dove c'erano gli eremiti di Sant'Isacco Abate, e a Monte Cassino, presso la tomba di San Benedetto. E nel ritorno, quando si trovò nei pressi di Paola, siamo verso la fine del 1429, si accomiatò dai suoi genitori, manifestando il desiderio di seguire la voce di Dio che lo invitava a ritirarsi. E quindi, senza mettere nemmeno piede in casa, si ritirò in un podere paterno situato nell'egro superiore di Paola. Ai congiunti e agli amici che domandavano notizie di Francesco, i genitori rispondevano: «Nostro figlio è rimasto in campagna e vuole vivere da eremita». Ecco, d'altra parte, i genitori avevano ben compreso che Dio aveva dei disegni particolari su di lui e in questo non lo ostacolarono, ma anzi lo favorirono. La poca distanza però del suo romitaggio, dove si era ritirato, poca distanza nei confronti del paese, fu presto motivo di visite da parte di congiunti, ammiratori, e il santo, volendo restare nascosto e ritirato all'insaputa di tutti, un giorno, raccolti in un piccolo fardello il suo libro di devozione, alcuni strumenti di penitenza e qualche oggetto in uso per le necessità imprescindibili della vita, si avviò, si allontanò. Varcò la sponda opposta del torrente ed, entrato in un bosco appartenente a una sua parente, si diede a ricercare qualche antro dove potesse vivere tranquillo e indisturbato, nascosto agli occhi del mondo. Dopo aver vagato alquanto, quasi alle radici del monte, trovò una piccola grotta di non facile accesso, coperta da un folto pruneto, incavata in un masso tufaceo che trasudava umidità per la vicinanza del ruscello. Era talmente piccola che con una zappa questa grotta ne allargò l'apertura, che era troppo angusta, e ne scavò internamente la terra fino a renderla capace di potervisi adattare, e lì fissò la sua dimora. La grotta era alta 7 palmi, larga 5, profonda 8, quindi era piccolissima. Aveva solo 14 anni di età, ma si poteva dire che conduceva già una vita simile a quella degli antichi eremiti delle Tebaidi. Un insipido saio, conforme a quello degli eremiti di Monteluco, che aveva visitato in questo viaggio di ritorno, gli copriva l'aspro cilizio con cui tormentava il suo corpo. Un ruvido sasso era il suo sedile di giorno e il guanciale per il suo breve riposo di notte. Suo vitto ordinario era ciò che gli offriva la vegetazione, quindi mangiava erbe o qualche frutto selvatico. Sua bevanda era l'acqua del vicino ruscello. Non sappiamo molto di questo periodo di completa solitudine in cui il santo si trovò a combattere con lo spirito del male, che cercò in tutti i modi di farlo desistere da questa forma di vita. Una volta lo assalì sotto le sembianze di una donna procace, ed egli, per spegnere l'ardore incipiente della concupiscenza, si tuffò nelle acque gelide del ruscello, imitando San Benedetto e San Francesco, che per vincere la stessa prova si era gettato tra le spine. Un'altra volta il demonio, dopo averlo tentato indarno di indurlo ad abbandonare il suo eremo, spaventandolo col terrore di urli e di strepiti, lo percosse duramente, ma senza risultato. Egli stesso un giorno, alludendo alla sua esperienza personale, dirà ai suoi religiosi: «Il demonio, fratelli, credete a me, ha un odio implacabile contro i servi fedeli di Gesù Cristo. Il maligno, vedendo che non può riuscire a guadagnarsi l'anima loro, cerca in tutti i modi di sfogare la sua rabbia, facendo soffrire loro ogni specie di vessazione». Un giorno il suo nascondiglio fu scoperto da alcuni cacciatori. I cani che inseguivano un capriolo vennero infatti a fermarsi davanti alla grotta dove il santo si era ritirato, e i cacciatori sopraggiunti rimasero meravigliati di trovarvi lì un giovane eremita. Tornati al paese ne diedero notizia, e da allora cominciarono ad accorrere a lui i paesani per esporgli i propri dubbi e raccomandarsi alle sue preghiere. Allora abbandonò quel caro rifugio, che era stato muto spettatore delle sue eroiche penitenze e delle sue celesti consolazioni, e si costruì nelle adiacenze una piccola cella dove, senza detrimento della sua umiltà, potesse accogliere quanti si recavano a visitarlo. Con parola semplice ma efficace li esortava a emendare la loro condotta, espiando con la penitenza le colpe commesse, osservando fedelmente la legge di Dio, amando e aiutando i propri fratelli nel bisogno. E fin da allora, come nota il biografo, il Signore si compiacque di insignirlo del dono dei prodigi che autenticassero tra le genti la sua missione nel mondo. Alcuni giovani, affascinati dalla sua figura, chiesero di poterlo seguire in quella forma di vita, e prendeva avvio così nel 1435 l'ordine dei Minimi. Francesco chiese all'arcivescovo di Cosenza, Bernardino Caracciolo, il permesso di erigere a Paola una chiesetta con alcune celle per questi suoi compagni, e l'ottenne. La loro vita era semplice: tutte le mattine si riunivano all'oratorio per la Santa Messa, vi ritornavano poi altre volte al giorno per la preghiera in comune, la lettura spirituale, gli esercizi di penitenza. Anche lavorando pregavano e riguardo al vitto ognuno si regolava da sé, consumando il povero cibo in cella o all'aria aperta, come meglio credeva. Camminavano scalzi e tutta la loro regola consisteva nell'osservanza delle massime del Vangelo. Intanto andava crescendo il numero dei discepoli e si imponeva la necessità di ampliare questo romitaggio. Francesco aveva allora 36 anni, dei quali gli ultimi 17 li aveva trascorsi in compagnia di discepoli. Ora fabbricare un vero e proprio convento con chiesa annessa per accogliervi un discreto numero di frati non era la stessa cosa di un piccolo romitorio con oratorio, cioè era necessario dare una disciplina organica per formare una regolare comunità religiosa, e il santo si rivolse al vescovo di Cosenza, Monsignor Pirro Caracciolo, chiedendogli il permesso di poter erigere un vero e proprio convento con la chiesa nel territorio paterno presso Paola. Il nuovo arcivescovo non solo aderì di tutto cuore alla richiesta, ma si compiacque di recarsi personalmente sul posto per benedire la prima pietra. E così si diede mano ai lavori. Erano ormai alzati i muri, diversi muri, quando all'improvviso comparve tra i lavoratori uno sconosciuto, vestito del saio francescano, il quale, mostrando di scandagliare la pianta del fabbricato, rivolgendosi a Francesco, gli disse: «Che fate, o mio figliolo? Le dimensioni tracciate sono troppo anguste. Seguitemi». E ciò detto, percorse il terreno delineando ed ampliando nei confini. Fatto questo, scomparve. Era San Francesco d'Assisi che indicava appunto al nostro santo il disegno del convento che avrebbe dovuto costruire. Quindi il santo lo ringraziò nel suo cuore e, fatto demolire i muri già costruiti, cominciò con animo fiducioso a eseguire l'edificio come gli era stato suggerito dal santo patriarca d'Assisi. Durante i lavori di costruzione del convento, Francesco dispiegò una sorprendente attività, operando diversi miracoli che hanno dell'incredibile. Al tocco del suo bastone si videro zampilare le acque, al tocco della sua mano spaccarsi le pietre, al timbro della sua voce macigni franati dalla montagna arrestarsi e blocchi enormi di pietra diventare leggeri come fuscelli nelle mani degli operai. A un certo Giovanni della Rocca fece trasportare per sentieri scoscesi di una collina due grandi tronchi, portandole inspiegabilmente uno sulla spalla e l'altro sotto le ascelle come fossero stati dei bastoncini. Egli stesso entrò più volte in una fornace ardente senza soffrirne alcun danno, immerse le mani in acqua bollente senza scottarsi, accese con un soffio le candele dell'altare, fece cuocere della calce senza fuoco. A una paralitica pose le mani sul capo e la guarì dicendole: «Porta delle pietre alla mia fabbrica». Francesco aveva spesso dietro di sé un agnello che egli chiamava affettuosamente Martinello. Alcuni operai addetti alla fabbrica glielo rubarono e, dopo averlo mangiato, ne gettarono la pelle e le ossa nella fornace della calce. Appena Francesco lo seppe, si recò all'imboccatura della fornace e gridò: «Martinello, Martinello, vieni qua!». Si vide allora comparire davanti a lui improvvisamente l'agnello risorto e prendere dalle sue mani il cibo come d'ordinario. Lo stesso avvenne per una trota, di cui si era preso cura una cura tutta particolare. Il ladro, che l'aveva pescata, l'aveva già fatta friggere, quando il santo la rivolle ad ogni costo. Gli fu portata cotta e a pezzi. Egli la mise così nell'acqua e quella all'improvviso riprese vita. Francesco risuscitò anche diverse persone morte. Suo nipote, Nicola, ad esempio, aveva manifestato allo zio il desiderio di abbracciare la vita religiosa, ma la madre non gliel'aveva permesso. Accadde così che si ammalò. La povera Brigida, piangente, si recò dal fratello per supplicarlo della sua guarigione, ma lui le disse: «Andate, voi siete indegna che Dio ne accolga i voti, perché avete provocato la sua collera con la vostra opposizione ai voleri del cielo». E difatti il fanciullo peggiorò e morì. All'indomani si svolsero i funerali nella chiesa di Paola. I religiosi si accingevano a inumare il cadavere quando il santo ordinò tutti di ritirarsi. Poi prese il cadavere del nipote e lo portò nella sua cella. Al mattino l'infelice madre tornò alla chiesa per pregare e piangere. La vide Francesco e le disse: «Se vostro figlio tornasse in vita, gli dareste ora il consenso di farsi religioso? Oh, volesse il cielo, sarebbe questa la più grande delle mie consolazioni». Francesco allora invitò la sorella ad attendere in chiesa. Si portò nella cella dove il fanciullo, risuscitato da morte, prostrato in orazione, ringraziava Dio dell'immenso beneficio. Quindi, rivestito dell'abito religioso, lo condusse in chiesa dalla madre tra lo stupore di tutti i presenti. Al di là dei miracoli era anche la sua stessa vita a stupire le folle. San Francesco digiunava tutti i giorni dell'anno, non prendeva che un solo pasto al calare della notte. Alla sua tavola non comparivano normalmente che pane e acqua, e solo raramente, per un evidente bisogno fisico, prendeva anche degli erbaggi e dei legumi. Colpiva il suo corpo con discipline, portava il cilicio, la notte la passava per lo più in preghiera, indisturbato, e solo quando la voce della natura reclamava il riposo si rendeva invincibile. Usava per letto qualche tavola adiacente alla terra e per cuscino una pietra o un tronco d'albero. Vestiva un saio misero ma dignitoso e viaggiando batteva per vivere alle porte della carità. Anche quando lavorava, dice la bolla di canonizzazione, pregava o pareva occupato interiormente con Dio. «Ricordatevi», egli diceva, «che la virtù dell'orazione è assai grande e come un fedele ambasciatore compie il mandato e giunge laddove non può pervenire il corpo». Non passava giorno e non trascorreva notte senza che Francesco non si fosse ritirato nella chiesa, dove restava immobile per ore e ore in ginocchio davanti al sacro ciborio. Quando aveva la possibilità di assistere al divino sacrificio, la gioia gli trasfigurava il volto. Raccomandava ai suoi frati di tenere in massima cura gli oggetti destinati al culto, specialmente la biancheria, che doveva avere contatto immediato col corpo sacratissimo di Gesù. Sono molti i testimoni che asseriscono di averlo veduto in estasi davanti al tabernacolo. Tutte le notti, riferiscono i processi della canonizzazione, a un'ora egli andava innanzi al tabernacolo e vi restava lungamente immobile, avvolto da una luce celeste. E ancora, tutti i giorni ascoltava più messe e veniva rapito nella contemplazione del divino mistero. Nei giorni festivi non prendeva altro cibo che l'ostia immacolata. Raccomandava a tutti la comunione come un soccorso prodigioso in tutti i bisogni. Baciava le mani ai sacerdoti con una tenerezza inesprimibile e sovente operò miracoli a favore loro per disporli alla celebrazione della messa. «Bravo», disse un giorno al canonico Perri di Cosenza, felicitandosi di non aver omesso il divino sacrificio nonostante una dolorosa indisposizione. «Bravo, avete fatto bene a non cedere alla brutta tentazione». C'era la brutta tentazione di non celebrare. Durante la costruzione del convento tratteneva ogni sera gli operai per parlare loro di Dio. Essendo stato dotato del dono di conoscere cose occulte o eventi futuri, se ne servì per il bene delle anime. Un giorno, ad esempio, apprese per ispirazione divina che un certo Giovanni della Rocca, che passava di là, aveva intenzione di portarsi in città in ricerca dei piaceri illeciti. Avvicinatolo, gli disse: «Ah, caro amico, uccidi questo serpente che ti divora il petto». Quelle parole si ravvide e anzi poi si fece anche religioso, conducendo poi una vita davvero esemplare. Austero con se stesso, Francesco era tenero all'estremo con i suoi frati. Nelle correzioni che era costretto a fare, mescolava sempre l'olio della misericordia col vino forte della giustizia. Si faceva servo di tutti, smacchiando e rammendando gli abiti, servendo in refettorio, scopando il convento, zappando l'orto, nel quale coltivava una quantità di erbe che poi dava o spediva agli infermi per occultare la sua virtù taumaturgica. Nel 1444 gli abitanti di Paterno, sempre in Cosenza, chiesero al santo la fondazione di un convento anche nella loro città. Durante i 9 anni che egli rimase tra loro a presiederne la costruzione e l'organizzazione, ai prodigi già operati a Paola altri ne aggiunse. Il terreno sul quale doveva sorgere il nuovo convento, infatti, era spazioso ma disuguale. Bisognava appianarlo. Ma ci sarebbe voluto moltissimo tempo e moltissimi operai. Così Francesco risolse la cosa con un prodigio. Tracciate le linee della costruzione del convento, si pose in ginocchio, si raccolse in preghiera. Rialzatosi, tese la destra, la mano destra, verso la parte montuosa del suolo e comandò: terra, per la virtù del dolcissimo nome di Gesù, io ti comando di appianarti. Ciò detto, il terreno si scosse, livellandosi in un istante. Durante la costruzione del convento, tutte le mattine, si vedevano giungere al posto di lavoro malati di ogni genere che chiedevano di poter prendere parte al lavoro, perché in tal modo erano sicuri di tornare a casa guariti. Un test afferma che in un solo giorno Francesco guarì 200 persone e asserisce: io stesso li ho contati. Un giorno mancavano la rena e le pietre per poter continuare la costruzione. Gli operai ne informarono il padre, il quale li condusse su un terreno sterile situato a qualche distanza. Batté il suolo col suo bastone, dicendo agli operai: qui troverete la rena. Poi, facendo altri passi più avanti, ripetendo il gesto, disse: e qui troverete le pietre. Gli operai sulla sua parola scavarono e sotto il suolo da una parte trovarono le pietre, dall'altra la rena, come egli stesso aveva detto. Un altro giorno serviva per il sostegno del tetto una lunga e grossa trave. Il santo allora si portò in un castagneto non molto distante per chiedere al proprietario uno di quegli alberi. Il proprietario era assente, ma la moglie gli diede il permesso. Quando il proprietario rientrò e non vide più l'albero, andò su tutte le furie. Recatosi dal santo, questi cercò di placarlo, ma vedendo che le parole erano inutili, gli disse: seguitemi. Giunto sul posto dove era stato reciso l'albero, il santo col bastone fece 7 buchi a conveniente distanza l'una dall'altra, infilandovi in ciascuno una castagna. Inutile dire lo stupore di tutti, e soprattutto del povero uomo, nel vedere in un istante sorgere, crescere, giganteggiare 7 bei castagni. Costruito il convento, bisognava provvederlo di una strada conveniente per potervi giungere. E 2 fratelli erano comproprietari di 2 parti uguali del campo dove era necessario allargare la strada. Ambedue fecero volentieri cessione del terreno per quello che serviva per costruire la strada. E con l'occasione avevano deciso anche di dividersi il campo in 2 parti uguali, perché erano comproprietari e volevano appunto a questo punto dividersi il terreno. Tuttavia c'era un albero molto bello che ambedue ambivano e che divenne ben presto motivo di contesa. Francesco, volendo porre fine alla contestazione, colpì col bastone il tronco dell'albero che si divise sull'istante in 2 parti e andarono a posizionarsi e precisamente metà da un lato della strada e l'altra metà sul lato opposto. Quindi disse: vedete come il nostro dolce Signore ama la pace. Un giorno alcuni cacciatori trovarono sepolto nella neve un povero uomo morto assiderato. Dai segni si capiva che la tragica fine doveva essere avvenuta qualche settimana prima. Improvvisata una barella, lo portarono pietosamente davanti a Francesco, che intenerito pregò un istante. Poi, facendo un segno di croce, disse: fratello, per carità, sorgi e cammina. Si vide il morto alzarsi e camminare. Lo stesso fece per 2 operai che stavano lavorando per il convento ed erano rimasti schiacciati sotto una frana presso la cava d'arena. Disseppelliti furono trovati incolumi come il santo aveva assicurato. Aveva detto: per carità, fratelli, non abbiate alcun timore, chi lavora per la casa di Dio non può perire. Naturalmente tutti questi prodigi non piacevano tutti, soprattutto ai medici che vedevano diminuire il loro lavoro. Incentivarono un certo padre Antonio Scozzetti, frate minore, a predicare contro quello che era ritenuto una sorta di mago che faceva dei sortilegi. Il padre Antonio, vedendo che i suoi sermoni lasciavano indifferenti gli uditori, che invece credevano nella santità di Francesco, pensò di andare a parlare direttamente al santo per esortarlo a porre fine a quelle imposture. Cioè era proprio convinto che il santo fosse un impostore. San Francesco di Paola, per tutta risposta, prese dal caminetto dei carboni ardenti nelle mani e senza scottarsi li offrì al predicatore stupefatto dicendogli: «Padre Antonio, per carità, scaldatevi, dovete aver freddo. Del resto bisogna fare la volontà di Dio». Di fronte al prodigio dei carboni e a tanta dolcezza, il padre Antonio finì per inginocchiarsi, chiedergli perdono, e sarà poi un elogiatore del nostro santo. Dopo il convento di Paola, dopo il convento di Paterno, fondò un altro convento a Spezzano nel 1453, un altro a Corigliano nel 58, poi a Crotone nel 60, operando dovunque strepitosi miracoli. Tanto che si diceva: è un miracolo quando non fa miracoli. Esortava tutti a osservare i comandamenti di Dio. A certi malati diceva: «Volete guarire davvero? Confessatevi». A tante donne ottenne la sospirata maternità con una benedizione o mandando loro una candela benedetta. Su richiesta di alcuni devoti, Francesco si recò anche a Milazzo in Sicilia, provincia di Messina, per fondare un convento. Dovendo attraversare lo stretto di Messina, chiese per carità a un barcaiolo che doveva portare del legname all'altra riva di esservi trasportato anche lui con i suoi due confratelli, ma quell'uomo si rifiutò. Allora Francesco inalberò il suo mantello al bastone, lo distese sul mare, lo benedisse e quindi, salendovi sopra, partì. Tra le grida di ammirazione dei presenti, approdò vicino al luogo in cui venivano impiccati gli scellerati. Ne trovò uno penzolante da 3 giorni dal capestro. Lo fece sciogliere e, appena lo ebbe tra le braccia, gli ridonò la vita del corpo e dell'anima. Ultimata la fondazione di Milazzo, in Sicilia, nonostante le replicate richieste di altre città della Sicilia perché fondasse anche lì dei conventi, dopo 3 anni volle far ritorno in Calabria per consolidare le prime comunità che aveva fondato, che erano ancora giovani, e confermare i suoi religiosi nell'osservanza. Bene, prima però di continuare il racconto della sua vita, facciamo un breve stacco musicale.
O Francesce Christiforme, vita nobis tribune, pacem veram verba Christi, semulis distribue. Altum sensum te provesti,
Bene, continuiamo il racconto della vita di San Francesco di Paola. Col passare degli anni e il crescere delle comunità, San Francesco maturò il desiderio di avere un'approvazione ufficiale da parte della Santa Sede di questa nuova forma di vita. Stava pregando per questa intenzione quando le apparve un angelo con in mano uno scudo sul quale era scritto a caratteri d'oro in campo azzurro la parola Caritas, carità. L'angelo, che la tradizione ritiene fosse San Michele, gli disse: «Questa, o Francesco, sarà l'insegna araldica del tuo ordine». Il santo però sapeva che a Roma si respirava un'aria di diffidenza contro le nuove congregazioni religiose, soprattutto dopo l'esempio pessimo che avevano dato parecchie associazioni come i Valdesi, i Flagellanti, che, nati sotto il manto della devozione e della penitenza, erano poi caduti nel disordine totale, in rivolta all'autorità. Gli ultimi concili per questo raccomandavano di frenare l'erezione di nuovi ordini religiosi. I minimi però avevano dalla loro parte il vescovo di Cosenza, che si rivelò un ottimo mediatore presso la Santa Sede. Lui stesso mosse supplica al Santo Padre in loro favore. Paolo II accolse benevolmente la richiesta dell'arcivescovo e incaricò Monsignora Adorni, genovese, di andare a vedere e a riferire la vita condotta dalla nuova congregazione, per emetterne poi un giudizio. Il delegato lasciò Roma ai primi del 1469. Naturalmente la difficoltà maggiore stava nell'accettare il voto di astinenza perpetua dalla carne e dai latticini, un voto che fino allora nessuno aveva mai fatto, nessun ordine religioso. Un voto che appariva come qualcosa di eccessivo. E difatti il delegato del Papa disse: «Fratello Francesco, il vostro genere di vita austera meraviglia, con ragione, le menti più sagge dei nostri giorni. Esse lo riguardano come impossibile a seguirsi. Non tutti gli uomini sono come voi, così robusti e così rustici». Francesco, non volendo aprire una disputa con il rappresentante del Papa, posta nel mezzo della stanza un modesto braciere, ne prende tra le mani i carboni ardenti e dice: «Per carità, Monsignore, niente è impossibile a chi serve Dio con tutto il suo cuore. Ogni cosa gli obbedisce. La natura intera si piega al suo volere qualora si applichi a fare la volontà del benedetto Salvatore». Davanti al prodigio del santo che teneva in mano senza essere bruciato quei carboni ardenti, il delegato del Papa cadde in ginocchio. Ritornò a Roma pieno d'entusiasmo, riferendo al Papa le sue impressioni. Il Papa fece scrivere all'arcivescovo di Cosenza, rallegrandosi del nuovo istituto, e si attendeva di giorno in giorno l'approvazione canonica quando, ahimè, il pontefice morì improvvisamente. Il 30 novembre, nonostante questo, il 30 novembre del 1471, l'arcivescovo di Cosenza emanava una costituzione con la quale la congregazione dei fratelli eremiti del fratello Francesco di Paola veniva eretta in legittima corporazione religiosa, istituendo a superiore vita lo stesso Francesco con ampie facoltà di ministero, pari a quelle che già godevano i religiosi di San Francesco e di altri ordini mendicanti. Il vescovo poi scrisse a Roma per sollecitare la conferma, visto che appunto c'era il nuovo Papa. Sisto IV affidava la questione al vescovo di San Marco di Calabria, dandogli l'autorità di approvare e confermare le garanzie e privilegi formulati dall'arcivescovo di Cosenza in suo nome. E così fu. Tuttavia, San Francesco di Paola desiderava un'approvazione diretta del vicario di Cristo. Sisto IV, dopo un maturo esame, pubblicò il 27 maggio 1474 la bolla con la quale riconosceva giuridicamente il novello istituto all'immediata dipendenza della Santa Sede, rendendolo partecipe di tutte le prerogative e privilegi già conceduti agli altri ordini mendicanti, e confermava espressamente superiore generale e perpetuo il fratello Francesco di Paola. A Napoli, in quegli anni, regnava Ferdinando I d'Aragona, il quale, nonostante le approvazioni ecclesiastiche che il santo aveva ricevuto appunto dal vescovo e poi dallo stesso papa, vedeva di cattivo occhio il nostro santo e le sue comunità. Si lamentava del fatto che Francesco aveva accettato offerte allo scopo di edificare case religiose nei suoi territori senza esserne da lui legalmente autorizzato. Ai messaggeri del re, che mostrava il suo disappunto nei confronti del santo, egli rispondeva: «Io ho obbedito a Dio e ai miei superiori, i reverendissimi vescovi di Cosenza, di Rossano e di Reggio, e molto più al Santo Padre Sisto IV, vicario di Gesù Cristo in terra». Questa risposta irritò ancora di più il re Ferdinando II, il quale, volendo andare a fondo alla questione, incaricò un capitano di galera di recarsi con 50 soldati a Paterno per arrestare il santo e condurlo a Napoli. Quando questi soldati giunsero a Paterno, si misero a cercarlo per lungo e per largo, senza però trovarlo in alcun luogo. I frati sapevano che il santo era in chiesa a pregare e l'avevano anche avvisato di nascondersi, ma lui aveva detto: «No, fratello mio, se è la volontà di Dio che mi prendano, sia fatta la volontà di Dio. Se Dio non lo vuole, nessuno al mondo potrà muovermi da qua». Il fatto era che i soldati guidati dal capitano erano passati e ripassati vicino a lui più volte, ma senza vederlo. Il santo era divenuto invisibile ai loro occhi. Finché si avvide che il capitano domandava con minaccia al frate sacrista dove si trovava. Allora si fece avanti, tornando visibile, e disse al capitano: «Sono io quello che voi cercate? Eccomi». Pronunciò queste parole con tale virtù che l'ufficiale, da terribile e spirante odio qual era, divenne improvvisamente mite, dolce e rispettoso. Prostrandosi ai suoi piedi, gli chiese perdono. «Oh, non temete», ripigliò Francesco offrendogli la destra, «ritornate pure, fratello, dal vostro re, e ditegli a mio nome che se non rientra quanto prima nel suo dovere, proverà infallibilmente, insieme con tutta la sua casa, i rigori della divina vendetta». E questo perché Ferdinando II non era affatto un buon sovrano. Poi, per mostrare che personalmente non aveva alcun rancore verso la casa reale, donò al capitano alcune candele benedette, rosari e altri oggetti di devozione, con la preghiera di presentarli al re, alla regina e ai loro figli. Così la spedizione punitiva rientrava non solo a mani vuote, ma piena di elogi per il santo. In Francia regnava in quegli anni Luigi XI, un monarca che, per quanto fosse chiamato re cristianissimo, in realtà fu spietato e un freddo calcolatore nei confronti dei suoi sudditi. In 22 anni di regno, sempre ingannando e tradendo, si era sbarazzato di quasi tutti i principi francesi. Nel marzo del 1480, sedendo a tavola, fu colto improvvisamente da apoplessia. Riavutosi in seguito, si ritirò nel castello, dove, malgrado la prodigalità del denaro in medici e medicine, non sembrava affatto recuperare la sospirata salute, ma anzi peggiorare. Ricorse allora ai santi del cielo, facendosi portare le reliquie più insigni. Persino Papa Sisto IV gli mandò il corporale usato da San Pietro, nella speranza del miracolo. Quando gli giunse notizia del santo eremita che in Calabria faceva miracoli, subito desiderò averlo presso di sé. Il santo però, vedendovi in questa richiesta un interesse soltanto terreno, non volle assecondarlo, pur prevedendo che infine avrebbe dovuto recarvisi per obbedienza. Già 7 anni prima, conversando con un tale, gli aveva detto: «Mio buon amico, non passerà molto e noi dovremmo partire per una lontana contrada dove si parla una lingua diversa dalla nostra e bisogna fare la volontà di Dio». Luigi XI, avendo avuto risposto negativo da parte del santo, ricorse al Papa, e il Papa intimò a Francesco l'obbedienza di partire. Così, il 2 febbraio del 1483, all'età di 67 anni, San Francesco di Paolo lasciava la sua terra nativa e, senza oro, senza argento, senza provviste di cibi o di indumenti, munito del solito e solo suo bastone, partiva alla volta della Francia. La prima tappa fu Napoli, dove Federico II lo accolse. Il test 98esimo nel processo calabro attesta che, non essendo stato possibile indurre il santo a sedere a tavola con lui, il re gli mandò a mezzo di un paggio alcuni pesci fritti disposti in un bel piatto d'argento. Il servo di Dio, anziché mangiarli, li benedì e, deponendoli vivificati in un catino d'acqua, disse al paggio: «Ringraziate Sua Maestà del grazioso dono e supplicatelo di rendere, per carità, vita libera ai suoi prigionieri, come io l'ho resa a questi poveri pesci». Ferdinando ne restò turbato e ammirato al tempo stesso, anche perché gli erano arrivati rimproveri, no, da parte del santo più volte, per il suo modo di governare crudele, avido, eccetera. Chiese di poterlo ricevere e intendeva di manifestare il suo proposito di fargli fabbricare un convento per i suoi frati nella capitale, e a tale scopo gli portò un bacile colmo di monete d'oro. Il santo gli disse: «Dio vi ha dato forse lo scettro perché viviate solo a seconda delle vostre passioni. come se per voi non vi fosse né cielo né inferno? Quale conto renderete a Dio dei vostri infelici soldati che la vostra ambizione sacrifica sui campi di battaglia? Né questo è tutto. I vostri ministri vendono la giustizia a prezzo di denaro. Quest'oro che vediamo a noi davanti e che mi offrite per fondare un convento della mia povera religione nella vostra capitale, quest'oro non è vostro, non vi appartiene, perché sangue dei vostri sudditi, torturati dalle vostre imposte esorbitanti. Dinanzi al mondo forse riuscirete a giustificare voi la vostra condotta, ma potrete fare altrettanto dinanzi a Dio? Questo linguaggio, re, è quello di un fedelissimo suddito. Vi scrissi da parte di Dio, io suo povero servo, ed in questo momento vi ripeto, se la vostra condotta e il vostro governo non cambiano, che ne sarà di voi e della vostra famiglia? Tra non molto perderete scettro e corona. Il re a quelle parole, davvero da profeta dell'Antico Testamento, possiamo dire, tentò di balbettare qualche parola in sua difesa, ma non vi riuscì. L'affermazione che quell'oro non era suo, ma dei sudditi, gli sembrava esagerata. Francesco allora, per fargli capire la verità e persuaderlo, ricorse al prodigio. Prese dal bacile una di quelle monete offertegli dal re, spezzandola con le dita, ne fece uscire sangue vivo. «Chi ha ragione, o sire?» tuonò il santo. Ferdinando, muto, impallidì. Indietreggiò nascondendo il viso tra le mani convulse, poi si prostrò ai piedi del taumaturgo gridando «Padre, padre mio!». Il cappellano, anche lui ammutolito, guardava atterrito la scena. A perenne ricordo di questo incontro, coronato come si è visto dalla vittoria completa della carità, Ferdinando insistette a offrire la fondazione di un convento a Napoli e Francesco finì con l'accettare. Da Napoli il santo si portò a Roma, dove fu accolto solennemente dal pontefice Sisto IV, e nei 7 giorni che fu a Roma Francesco ebbe 3 volte udienza dal pontefice, che lo trattenne per 3 o 4 ore presso di sé. Tra le altre cose si parlò della vita quaresimale, che Francesco e tutto l'ordine già praticavano, ma che il santo la voleva elevata al merito di quarto voto, quindi non era stato accettato questo voto di completa astinenza dalla carne e dai latticini per tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno. Il Papa, pur trovandola una forma di espiazione opportunissima di fronte al sensualismo del secolo e un impegno sacro di mortificazione da contrapporre al disordine del costume e al rilassamento della disciplina ecclesiastica, ricusò di obbligare i frati a osservarla sotto pena di peccato mortale. Perché così sarebbe stato se fosse questo voto stato sancito dalla sua autorità come voto perpetuo. Il fondatore non insistette oltre, ma rivolgendosi al cardinale Giuliano della Rovere, che era lì presente all'udienza col pontefice, disse: «Padre Santo, ecco colui che mi concederà ciò che ora vostra santità crede dovermi negare». E la profezia si avverò, perché il cardinale diventerà papa sotto il nome di Giulio II e nel 1505 gli concederà appunto il quarto voto di perpetua astinenza. Sisto IV in quegli incontri propose di farlo sacerdote, ma egli rifiutò dicendo: «Tutto il mio desiderio è di restare ciò che sono, di vivere cioè in ogni tempo e in ogni luogo come l'ultimo di tutti i miei confratelli». Il Papa allora volle concedergli almeno la facoltà di benedire rosari, medaglie, cerei ed altri oggetti di devozione, corredando la sua benedizione di speciali indulgenze, e il santo accettò. Nell'accomiatarsi, Sisto IV patrocinò a Francesco la salute del re Luigi XI, visto che andava proprio in Francia per questa motivazione. In quei giorni che fu a Roma, il palazzo dell'ambasciatore ove risiedeva divenne meta di cardinali, principi, gentiluomini, dame che accorrevano per vedere il santo, parlargli, baciargli l'abito, chiedergli un consiglio, una grazia, un ricordo. Tra gli altri vi fu Lorenzo de' Medici, che nell'accomiatarsi raccomandò al figlio Giovanni, che era lì con lui, di baciare la mano al santo monaco. Mentre il fanciullo baciava la mano al santo, egli disse: «Almeno, figliolo mio, quando voi sarete papa, io sarò santo». E difatti, Giovanni de' Medici divenne poi pontefice sotto il nome di Leone X e sarà proprio lui a elevarlo agli onori degli altari. Quindi vediamo come il santo vedeva in Dio eventi futuri. Ripartito via mare da Ostia per la Francia, sbarcò poco lontano da Bormes, dove, appena sceso a terra, il santo di Dio improvvisò una funzione religiosa di ringraziamento al cielo. E temendo che i suoi peccati potessero essere causa di castighi per l'intera Francia, chiese di confessarsi e il padre Bernardino gli impartì l'assoluzione. Quindi vediamo veramente che anche che profonda umiltà, nonostante i miracoli, i segni di cui il Signore lo arricchiva. Con il seguito, giunti alle porte di Bormes, le trovarono chiuse a ogni forestiero a causa della peste che allora infioriva nella città. Il santo, presentandosi al custode delle porte, disse: «Per carità, lasciateci entrare, Dio è con noi». Il custode, riconoscendo in lui il taumaturgo d'Italia, di cui tanto si parlava, lo fece entrare. Il santo, recatosi subito al lazzareto, con un semplice segno di croce restituì a tutti la salute. Da Bormes passò per la città di Fréjus, dove rinnovò il miracolo di mille guarigioni dalla peste, dove fece ancora una volta rinvenire dei pesci che gli erano stati presentati cotti a tavola. Giunti a Plessis-les-Tours, dove risiedeva il re, fu ricevuto dal monarca in persona con tutti gli onori. Luigi XI gli si gettò ai piedi, lo supplicò di guarirlo dai suoi mali. Anzi, non passava giorno in cui Luigi XI non andasse a visitare il santo per ricevere in ginocchio la sua benedizione e rinnovargli la richiesta di grazia della sua guarigione. Ogni volta, però, il santo rispondeva che la vita di ogni uomo è nelle mani di Dio, il quale ha contato i giorni di ciascuno. Lo invitava a mettere in ordine la propria coscienza e a mettere in ordine il proprio stato, quanto al resto si uniformasse alle sante disposizioni del Padre Celeste. Tuttavia questo linguaggio, giorno dopo giorno, insinuò al monarca l'idea che il santo non volesse affatto guarirlo, perché diceva: «Com'è possibile che gli altri li guarisce in un istante e a me le faccio la domanda e non mi guarisce?» Ecco, si domandava se ciò non fosse dovuto a qualche intrigo contro di lui. Si chiedeva che il frate si sia lasciato influenzare da qualche malavoce a mio riguardo? Per sottrarsi a questo dubbio si rivolse allo stesso Romano Pontefice perché con la sua autorità obbligasse l'eremita a fargli questo sospirato miracolo. Sisto IV fece allora pervenire al santo un breve pontificio nel quale così si legge: «Noi vogliamo e con precetto di santa obbedienza formalmente ti ingiungiamo di attendere con ogni cura, zelo e diligenza a ottenere la guarigione di Sua Maestà, senza omettere a tale scopo di pregare il Signore e di porre in opera ogni altro espediente che possa in qualunque modo influire a farlo risanare, nonostante qualsivoglia suggerimento in contrario, che forse da altri ti sia stato fatto. Anche noi non desistiamo dall'innalzare continue preghiere all'Altissimo, affinché si degni mediante le tue preghiere guarire e conservare in buona salute la Maestà sua, per l'affetto che nutriamo verso di lui. Da Roma, giorno 11 giugno 1483, anno dodicesimo del nostro pontificato». È davvero stupisce, no, vedere addirittura il Papa che manda un breve pontificio per ingiungere al santo di fare tutto ciò che può per guarire il monarca. Questo fa anche capire quanto il Papa stimasse davvero Francesco di Paola. Però nonostante questo breve pontificio, l'agognato miracolo non compariva, il re ne era desolato. E d'altra parte San Francesco di Paola non è che aveva l'autorità di guarire come voleva. Tutto è sempre nelle mani di Dio, i santi sono strumenti nelle mani di Dio. Quindi se il volere di Dio non era, nel caso del re, la sua guarigione, neanche San Francesco di Paola poteva fare nulla. Ecco, siccome questo agognato miracolo non arrivava, il re era desolato e alla desolazione venne ben presto la diffidenza. Sobillato anche da nemici del santo, cominciò a spiarlo e a metterlo alla prova per vedere se in lui vi fosse attaccamento ai beni, ai denari di questo mondo, offrendogli diverse ricchezze che il santo però sempre rifiutò. E vista la sua vita davvero integerima di preghiera e di penitenza, si convinse che veramente era un santo. Così riprese i colloqui con fiducia Pian piano quei colloqui col santo finirono per disporre la sua anima a una riforma di vita e ad abbracciare la volontà di Dio a suo riguardo. Da quei colloqui aveva preso il modo di salutare del santo. Il santo San Francesco di Paolo salutava sempre con la parola Ave Maria, Ave Maria. E il re aveva preso a usare questo saluto anche quando si rivolgeva alle persone della corte. Intanto la sua vita si andava spegnendo. Un giorno di maggior depressione chiamò presso di sé l'eremita e di Paola e gli disse: «Buon uomo, da voi mi aspetto una risposta chiara e precisa sopra questi tre quesiti che attualmente tengono agitato il mio spirito. E voi potete contentarmi perché ho motivo di ritenere che il Signore vi abbia dato su questi lumi particolari. Voi mi dovete dire se guarirò da questa malattia, in che modo dovrò comporre il dissidio col re d'Aragona per le contee di Roussillon e Cerdagna, e quali sono le calamità che affliggeranno la Francia dopo il mio decesso». «Sire», rispose il santo, «nessuno al mondo può presumere di indagare i voleri divini, ma se il Signore medesimo li manifesta è nostro dovere sottometterci prontamente e adorarli. Chiamato da voi, io mi rifiutai di partire per non abbandonare la mia solitudine, ma quando conobbi che Dio mi voleva presso di voi, non esitai a venire qui per farvi conoscere il suo santo volere. Ebbene, o re, io devo dirvi che voi non guarirete, e che è necessario di mettere subito in ordine i vostri affari, perché ben poco tempo ormai vi resta. Riguarda la contesa con il re d'Aragona, io sento di dovervi esortare a cedergli ciò che gli spetta. Al terzo quesito rispondo con dolore che tra non molto il vostro regno sarà castigato col flagello dell'eresia». La storia confermò pienamente queste predizioni del santo. Il sovrano gli espresse il desiderio di poter morire in giorno di sabato perché dedicato alla Vergine Maria, e questa grazia gli sarà concessa. Nella pienezza delle sue facoltà mentali, Luigi XI si confessò devotamente e ricevette i sacramenti, e la gente attesta che veramente sembrava diventato un altro. Il sabato sera del 30 agosto 1483, all'età di 71 anni, moriva piamente assistito dal santo eremita. Quindi se non ha ottenuto la guarigione del corpo, però ha ottenuto quella dell'anima. Dopo la morte di Luigi XI, il santo rimase in Francia, impegnandosi a propagare lì il suo ordine, continuando a beneficare con la sua presenza la corona e quanti ricorrevano a lui per aiuti e consigli. Tutti i figli di Luigi XI guardarono all'eremita calabrese come un secondo padre, e ricordiamo tra questi anche Santa Giovanna di Valois. Ne abbiamo raccontato la sua vita qualche tempo fa. Questa santa che tanto ha dovuto soffrire a causa del padre e poi del marito, e che appunto nel santo di Paola ha trovato conforto. Al figlio di Luigi XI, erede al trono, Carlo VIII, il santo predisse, dopo la nascita del primogenito, quella di altri tre figli, annunciando che sarebbero stati la gloria e felicità della Francia, ma a condizione che il re e la regina avessero osservato fedelmente i comandamenti di Dio, perché in caso contrario, disse, il trono rimarrà sterile e sarà tagliato con i rami. Purtroppo Carlo VIII, a un certo punto, avido di conquiste, si comportò male, e la terribile profezia si realizzò alla lettera. Gli morirono uno dopo l'altro nel giro di pochissimo tutti i figli, e infine morì anche lui, lasciando la corona di Francia senza eredi diretti. Francesco intanto giungeva ormai al suo 91° anno di età, 25 dei quali passati sul suolo francese. Quindi vediamo, nonostante la grande penitenza con cui aveva condotto la sua vita, era arrivato a una bella età, 91 anni. Verso la metà della quaresima del 1507 chiamò a sé i confratelli e disse loro: «Dio mi ha parlato. Udite, o figli e fratelli amatissimi, la mia morte è vicina, assai vicina. Vi lascerò un giorno della passione del benedetto nostro Salvatore verso le 9 del mattino». Quindi annuncia che sarebbe morto di venerdì e intorno alle 9 del mattino. I religiosi alla notizia impallidirono e ruppero in pianto. Anche il servo di Dio si commosse, fece su di loro un affettuoso segno di croce e si ritirò. Il suo fisico intanto si aggravava. La domenica delle palme fu obbligato dalla debolezza a restare sopra il suo letto di sarmenti. Al giovedì santo volle compiere un impegno che prendeva il significato di un testamento, la lavanda dei piedi ai suoi fratelli, come fece Gesù ai discepoli al cominciare della sua passione, il giovedì santo. Si levò a gran fatica e compì il desiderio, nonostante i religiosi lo avessero dolcemente pregato di astenersene, vista lo stato della sua salute. Il venerdì seguente chiamò di nuovo i suoi figli al capezzale, disse loro con voce ferma: «Nomino per mio successore il fratello Bernardino da Acropalati, che governava l'ordine sino al prossimo capitolo generale. Tutti i fratelli l'ubbidiscano, come a me stesso». Gli esortò quindi a non piangere, ma piuttosto a pregare per lui. Si recitarono i salmi penitenziali, fu letta la passione di Gesù dal Vangelo secondo Giovanni, mentre tutti i fratelli stavano genuflessi attorno a lui. Il padre li benedì una seconda volta col crocifisso, poi portandosi la croce alle labbra, pregò: «Signore, rimetto tra le vostre mani il mio spirito». E poco dopo, fissando l'immagine del Salvatore Gesù, continuò con voce più elevata: «O Gesù, buon pastore, conservate i giusti, perdonate i peccatori, fate misericordia ai fratelli defunti e siate propizio a me, peccatore miserrimo. Amen. Gesù e Maria». Incrociando le braccia sul petto, abbassò le palpebre. Sembrava si fosse addormentato. Non erano ancora le ore 10 del 2 aprile 1507. Leone X canonizzò San Francesco di Paola nel 1519 e nel 1562, ahimè, gli eretici ugonotti ne bruciarono il corpo, che era rimasto fino allora incorrotto, per cui le reliquie rimaste del santo sono molto poche. Bene, chiediamo a questo grande santo di vivere staccati dalle cose di questo mondo, come lui lo è stato, abbandonandoci interamente alla provvidenza di Dio, che non fa mai mancare ai suoi figli, a coloro che lo cercano, il necessario. Cercate il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Ecco, le parole di Gesù vediamo compiersi proprio alla lettera nella vita di questo santo, che ha rinunciato a tutto davvero in una maniera estrema e che pure otteneva tutto. Ecco, sia davvero per noi un esempio, e chiediamo che instilli in noi un grande amore per Dio e anche un grande amore verso la Vergine Maria, nostra cara madre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco di Paola prega per noi. Ave Maria.